Francesca Bonafini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, bentrovati.
Bentornata qui nel posto delle
parole. Grazie mille, grazie per l'invito a ritornare.
Dopo il romanzo Casa di Carne di 2 anni fa, se non ricordo male, sempre per Avagliano, questo libro La Cattiva Reputazione è uscito quest'anno, anche abbastanza presto quest'anno, verso maggio, ce ne rendiamo conto a volte che i tempi di lettura sono dei tempi che non sono veloci spesse volte, anzi nel caso mio personale sono di una lettura molto molto lenta, quindi i libri a volte passano veloci come i treni e io proprio a volte proprio non li vedo nemmeno passare. E La Cattiva Reputazione oggi è qui nel nostro posto delle parole per essere raccontato da Francesca Bonafini, che è l'autrice per la casa editrice Avagliano. E il garbo di una frase è il suo insostituibile sapore, e tale sapore non è altro che il suo ritmo. Certo che una frase così non è solamente, Francesca Bonafini, una frase bella, è qualche cosa che si innerva nella narrazione, ma si innerva anche nella nostra vita, perché questa frase qua è questo sapore non è altro che il suo ritmo, è qualche cosa che è veramente impagabile.
Sì, io ho riportato questa frase di Fabrizio Frasnedi, a cui il libro è dedicato. Fabrizio Frasnedi è stato un linguista dell'Università di Bologna, un linguista straordinario, una persona straordinaria da cui ho imparato tantissimo. Il garbo di una frase e il suo insostituibile sapore. Qui ci sono tante parole che gli erano molto care: garbo, sapore, ritmo. E il ritmo è poi, io credo, lo scheletro di una narrazione. Sentire il sapore delle parole significa sentirne anche il suono, la possibilità di fare musica attraverso le parole. Io sono solita pensare ai testi come delle partiture musicali. Del resto mi sono innamorata delle parole anche a partire dall'aspetto fonico della parola, al di là poi di tutti i mondi che ogni parola può contenere, no? Di tutte le prospettive, di tutte le significazioni possibili, le stratificazioni di senso. E ho voluto riportare questa frase di Frasnedi perché dice molto anche di questa narrazione e della lingua di questo lungo racconto, che è La Cattiva Reputazione, perché Nina, che è la voce narrante, sente il fascino della lingua, sente il sapore delle parole, ci gioca, se le massica, le combina in modo a volte anche inconsueto, idiosincratico. La sua è in certo senso una lingua di invenzione. Infatti mi piace pensare che al di là della storia raccontata, la vera protagonista di questo libro sia la lingua.
Sia la lingua, ma sia anche Nina, perché di Nina ci si può innamorare. Ci si può innamorare, ma non perché usi belle parole, ma perché dà alle parole il sapore e il ritmo. Ed è quella. No, noi possiamo a volte nella nostra cosiddetta vita quotidiana usiamo anche le belle parole per darci un'infarinatura, per mascherare, però è diverso da quello che intendeva poco fa Francesca Bonafini, per esempio, con il linguaggio di Nina.
Sì, Nina innanzitutto, per esempio, sente il fascino delle parole desuete, quindi va a ripescare un lessico non più in uso talvolta, perché sente che questo la può nutrire. E lei mescola il lessico, la sintassi e il ritmo dell'oralità, cioè quindi anche la nostra lingua quotidiana, che è una lingua sgangherata, spesso sfilacciata dal punto di vista sintattico, comunque poco controllata, molto abbozzata, con la lingua delle opere letterarie da lei amate, perché per lei non vi è una separazione netta tra il parlato quotidiano e le parole dei libri amati e quindi ruminati, no? Frequentati assiduamente e poi metabolizzati, ma vi è una sorta di compenetrazione, cioè l'una, la lingua della quotidianità, dell'oralità, nutre la lingua della letteratura e viceversa, la letteratura nutre la nostra quotidianità, quindi la sua voce è al contempo ipercontemporanea, informale e anche talvolta triviale, bisogna dirlo, ma anche abbondantemente punteggiata da sinemi danteschi, per esempio, o ariosteschi, o propri della lingua del melodramma, che lei ama molto, che vengono rimescolati, modificati e adattati a suo piacimento linguistico, come lei stessa dice. E in fondo io credo che questo masticare con godimento delle parole accada a chiunque sia autenticamente innamorato della lingua e che a chiunque abbia un rapporto autentico con la lettura, perché le parole dei testi finiscono per nutrire la quotidianità, cioè in un certo senso tornano a essere carne, sono la carne dell'autore che le ha scritte, sono una voce che ci parla, che è una voce viva nel momento in cui noi la facciamo parlare attraverso la nostra lettura, e poi finiscono per abitare nella viva voce del lettore innamorato della lingua, parole che tornano a vivere, quindi, e siamo noi quando leggiamo che facciamo vivere un libro, facciamo ritornare a vivere quelle parole e le assumiamo in noi in un certo senso, poi trasformandole una volta metabolizzate.
Questa analisi di Francesca Bonafini è importante, ma ricordo agli ascoltatori che il libro è di una godibilità bellissima ed è una storia veramente molto particolare. Ricordo per esempio una definizione di Nina, tornando lei al suo linguaggio, le bocche vanveranti, no? Quando uno parla casaccio, e mi è piaciuta molto, e poi ci sono tante altre cose di questa donna che è veramente straordinaria, ma non c'è solamente lei, no? Abbiamo conosciuto Nina, vogliamo far conoscere Francesca Bonafini ai nostri ascoltatori Paola Pillo.
Sì, Pillo è una delle amiche di Nina, poi l'altro personaggio, un po' il controcanto di Nina, e Paola che poi apre il racconto, è Nina che racconta, ma il racconto si apre con la vicenda di Paola, detta Pillo dalle amiche, che manda all'aria improvvisamente il suo matrimonio con Pinuccio, che è un ragazzo un po' sonnacchioso e prevedibile, che con il quale si stava per sposare e che le avrebbe sicuramente garantito un futuro stabile, ma diciamo senza emozioni, senza passione. La Pillo non sa nemmeno in fondo perché si stava per sposare con questo Pinuccio, e come talvolta accade, no? Facciamo delle cose meccanicamente, senza accorgerci, senza riflettere, perché sono cose che fanno tutti, perché fanno parte di un percorso precostituito e che in qualche modo ci presentano come il percorso desiderabile, no? quello giusto da fare. Ecco, e questo colpo di testa in extremis, perché la Pillo dà di matto il giorno del suo stesso sposalizio, cremando l'abito nuziale un'ora prima di entrare in chiesa, si deve a un innamoramento folle e scriteriato per Pierluca, che è il chitarrista di una band, e si interseca con un altro innamoramento folle, che è quello di Nina, la voce narrante, per Luigi, che è pianista nella stessa band. Quindi un innamoramento deflagrante, del resto l'amore è una perdita di senno, un ammattimento, una farneticazione. Mi piace usare un termine che usava anche Testori nei Trionfi riguardo all'amore, un aggettivo, diceva demente, cioè in senso etimologico demens, disgiunto dalla razionalità, cioè l'amore è sempre un po' irragionevole. Ed è anche un perdersi, non a caso poi mi è piaciuto giocare con il nome dell'amore precedente di Nina, che è Silvano, Silvano che evoca l'idea di bosco, di selva, che è luogo di fascino ma anche di pericolo, il bosco, la selva, di smarrimento, perché l'amore è un perdersi, è una perdita di padronanza, e da lì anche tutti i giochi linguistici che danno l'idea di come Nina ami giocare con le parole legate proprio a questo nome di Silvano. Quindi quando lei viene abbandonata da Silvano parla di disboscamento, di mancanza di ossigeno, di deforestazione, però lei prova a rimboschirsi l'esistenza, ci prova con questo Luigi, con questo affascinante musicista sconosciuto, perché sente che seguendolo e andando a immettersi insomma in questa strada, in questo viaggio, perché è un libro poi on the road, si potrebbe dire, si sente meno inquieta, cioè sta bene quando vede Luigi, quindi c'è questo suo tentativo di provare a rimboschirsi l'esistenza,
proprio
di
perché
nuovo,
è proprio perché in questo libro poco fa Francesca Bonafini diceva un libro in viaggio, queste donne sono in viaggio e in viaggio verso la ricerca di un ritmo della vita che sia consono ad ognuno, no? E forse a salvare queste loro esistenze abbiamo fermato molto l'attenzione sull'uso delle parole, ma proprio perché le parole vengono a salvare queste persone, salvare forse è un termine esagerato, ma in ogni modo vengono in soccorso, se non danno delle risposte quantomeno aiutano a fare delle domande, no? E forse proprio del mondo femminile questo, del parlare, no? E questa avventura è ricca di parole, è ricca di fatti, e meno male che sia così, perché poi quello che succede lo scopriranno poi i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, ma veramente è un'esplosione di cose inattese.
Sì, c'è molta allegrezza nella voce di Nina, nell'avventura di queste ragazze, c'è una freschezza che è propria poi della giovinezza, che non è mai un'età facile, perché appunto ci vorrebbero tutti pronti ad incamminarci su un percorso precostituito, quindi è un'età in cui sentiamo forte la pressione, quando abbiamo 20 anni, perché queste ragazze sono delle ventenni, la Pila è un po' più grande di Nina, ma Nina ha 20 anni, e se si sente questa pressione, questi condizionamenti che a volte sono subdoli, sotterranei, sono sottili, sono quasi interiorizzati, quindi spesso non ci accorgiamo nemmeno di essere condizionati. E in realtà l'idea mia è anche quella, mi piace raccontare delle storie in cui ci sono dei risvegli, cioè storie di donne, soprattutto di donne, in questo caso sono delle donne, delle ragazze, che hanno o acquisiscono una consapevolezza e quindi una possibilità di essere autonome, ecco, rispetto a questi condizionamenti spesso subdoli, sottili, al punto da diventare condizionamenti interiorizzati, meno ci accorgiamo.
Francesca Bonafini, io vorrei veramente che esistesse nella realtà, ma penso che esista. Allora, una giovane donna come queste protagoniste, che il 31 dicembre, quando uno pensa, se non altro, che ne so, andare dalla parrucchiera o a vedere gli ultimi vestiti per la serata o a preparare la valigia, tutte altre cose, la mattina del 31 dicembre prendono la strada, vanno in alto a Genova a leggere alcuni versi di Giorgio Caproni.
Certo, certo, sì, leggere i versi, ma perché è
questo
che
è un gesto,
prima,
è questo, questo è un gesto rivoluzionario.
Sì, la poesia che nutre la nostra vita, che ci dà la poesia, la letteratura in generale, quindi anche la narrativa, e loro dicono ci pare un bel modo di cominciare la giornata a leggere i versi di Giorgio Caproni da lassù, perché salgono con l'ascensore di Castelletto, c'è una poesia di Caproni che parla proprio dell'ascensore di Castelletto a Genova, per abbracciare dall'alto Genova attraverso Giorgio Caproni. E questo è il loro intento, e perché in fondo le parole dei poeti, le parole dei narratori sono quelle che ci permettono di avere un punto di vista sulla realtà, di ampliare il nostro punto di vista, di modificarci, di stupirci, di innamorarci delle cose. Ci innamoriamo delle cose poi in fondo attraverso le parole, noi filtriamo il mondo attraverso le parole, siamo animali linguistici, che sono le parole, che sono poi meravigliose, ma anche allo stesso tempo, no, si prestano all'ambiguità, al fraintendimento e alla menzogna, tutto sommato, perché le parole rinviano le cose, ma non sono le cose, no? Quindi c'è questo elemento di ambiguità, possono quindi essere al servizio della menzogna. Del resto mi piace ricordare come un linguista che si chiama Harald Weinrich dice giustamente che le parole sono innocenti, che l'inganno non è nella lingua ma nell'uso che se ne fa, e quindi io credo che sia importante cercare di fare delle parole un utilizzo consapevole, virtuoso e responsabile. e che comporta peraltro, a mio modo di vedere, anche la capacità di stare in silenzio, soprattutto in quest'epoca particolarmente logorroica, quindi la parola che nasce dal silenzio, che poi il silenzio è anche la capacità di ascolto della parola dell'altro, cioè fare silenzio per far spazio alla parola dell'altro, e questo poi anche ha a che fare fortemente con la lettura. Quando noi leggiamo, creiamo una nicchia di silenzio perché poi ci possa parlare quella voce del testo. Infatti la lettura è una cosa straordinaria.
E noi ringraziamo, proprio su queste parole dedicate al silenzio, alla lettura, Francesca Bonafini per il libro La cattiva reputazione, edizione Avagliano, e poi per il tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora, Francesca.
Grazie a voi, grazie a te, grazie mille e buona giornata.